www.redigio.it e la storia continua. Igiene del dottor Omobono. Continuiamo a parlare delle bevande, che è un discorso che abbiamo cominciato nelle puntate precedenti. Più diffuso fra noi che la birra è il caffè, bevanda, come sapete, gratissima. Tuttavia, nei nostri paesi l'operaio non fa grande uso di caffè. Invece in Germania la si parla strana cotesta. Lo si beve quotidianamente anche nel tugurio del povero. Quel popolo, sia campagnuolo sia cittadino, spende l'obolo che gli guadagna ogni giorno, metà in patate, che gli servono per il nutrimento, e l'altra metà in caffè, in cui è avidissimo. Questa prelibata decozione, bevuta moderatamente, favorisce la digestione, in specie se usata da individui robusti. Ai deboli, invece, può produrre effetti contrari, o destare non pochi fenomeni nervosi, tra i quali l'insonnia. Il perché proibisco ai fanciulli e non consiglio alle donne gracili l'uso di così fatta bevanda. Il caffè toglie l'appetito, ma non nutrisce. Una tazza di caffè bevuta a digiuno ci può far protrarre di molto l'ora abituale del primo pasto. Egli è, e perciò che io ho sbandito al mattino il caffè e lo bevo invece finito pranzo. Non occorre che io vi parli a lungo sul tè, ma voi altri operai o non bevete o bevete assai raramente. Basterà sia noto che la infusione di tè, molto comune in America e in Inghilterra, quando se ne abusi, stimola vivamente il sistema nervoso e dà origine, come il caffè, a non lievi disordini. Il tè è un buon sudorifero che il medico, quando siete ammalati, potrà raccomandarvi con vantaggio. Prima di por fine a questa nostra conversazione, o buoni operai, sento il dovere di ricordarvi ancora una volta, riassumendo, che la temperanza e il lavoro non possono andare disgiunti. La prima è la virtù dell'operaio, la seconda ne è la ricchezza. Parecchi antichissimi popoli furono, ben più che non siamo noi, gelosi osservatori della temperanza. Ai cartaginesi, così valorosi in guerra, quando stavano in armi, raccolti negli accampamenti, non era permesso di bere né vino né altri liquori spiritosi. Gli spartani, a crescere odio all'ubriachezza, inebriavano gli schiavi più abbetti e poi li lasciavano barcollanti per le vie. Esempio e l'ubidrio dei cittadini. Quei due grandi legislatori che furono Licurgo e Solone dettarono leggi, le quali tendevano sì a prevenire la intemperanza come a colpirla. Il primo stabilì le mense in comune, sorvegliate da magistrato. Vi erano prescritti più semplici alimenti, parcamente amministrati. Le bevande inebrianti abolite. Il secondo, Solone, fu severo sopra ogni altro legislatore nel punire gli ubriachi e non ammetteva transazione ed a cui si abbandonava volontariamente al brutto e riprovevole vizio voleva senz'altro fosse mozza la testa. Le leggi, i costumi, le abitudini, tutto è mutato, ma l'ubriachezza è sempre reputata, come nell'antichità, una vera turpezza. Non vi esca dunque, né dalla mente né dal cuore, quanto vi dico. L'ubriaco è un mercante che scredita la sua bottega e dissipa le sue sostanze. È un cieco che, correndo senza guida e senza bastone, dà delle capate qua e là. È un povero pazzo che ride e salta sull'orlo della fossa che si sta scavando dinanzi. A mo' di appendice a questi ricordi sull'abuso delle bevande spiritose e sull'ubriachezza, che ne è l'immediata conseguenza, desidero dirvi una parola intorno al tabacco, il quale, ridotto alla forma di sigaro, eccita la salivazione, irrita le fauci, promuove la sete e favorisce inevitabilmente l'uso smodato del vino. Raro è che un gran fumatore non sia anche un gran bevitore. Per questa sola considerazione non dovrete abusare del sigaro, c'è di peggio. Mentre a voi sembra che il sigaro combatta voluttuosamente la vostra noia, insidia la vostra sanità, specialmente se la vostra costituzione è gracile e se aveste già a sopportare affezioni di gola e anche di petto. Stimano alcuni che l'azione continua del fumo del tabacco e possa dare origine non raramente al cancro del labbro inferiore della lingua. Io, checché se ne pensi o si disputi, mi ricorderò sempre che dalla foglia del tabacco la chimica estrae una sostanza velenosissima, chiamata nicotina. Ora, qual meraviglia se questo veleno produce lentamente i suoi tristi effetti sull'organismo umano? Il tabacco, ridotto in polvere, come sapete, tirato su per le narici. Si pensa che taluni che esso giovi a serenare la mente, a dare il bando al dolore di capo, a mantenere chiara e forte la vista. Quanto a me, opino, e molti fatti mi danno ragione, che l'abuso della presina possa produrre capogiri, nausee e anche deliqui. Tuttavia non consiglio a chi è abituato a fiutare la polvere di tabacco di privarsene d'un tratto. L'abitudine è una legge che conviene rispettare. Molti operai hanno contratto l'uso del masticare tabacco. È uno viziaccio brutto e schifoso che non posso che condannare. Ma vi ho io da dare un consiglio? Fumate o tabaccate moderatamente, non masticate mai. Cari ascoltatori, al momento vi lascio, ma continua alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.